Cattani, grande esperto di cose ebraiche.
Buonasera, siete pochi, ma comunque non sarò molto breve, perché il tema è bello, i testi sono bellissimi e perciò vale la pena, più che forse di fare domande o di riflettere, di entrare un po' in questo mondo e nella ricchezza dei suoi testi. Beh, insomma, per capire l'ebraismo dal punto di vista della preghiera, bisogna capire l'ebraismo tukur, c'è poco da dire. La preghiera ebraica ci dischiude infatti l'anima più profonda, potremmo dire l'autocoscienza di Israele, che si è sempre considerato nel corso dei secoli e dei millenni essenzialmente come un'assemblea santa, un'assemblea sacerdotale. C'è un testo fondamentale dell'Antico Testamento che ci dischiude il cuore del mondo ebraico, è il testo alla luce del quale nel corso dei millenni gli ebrei hanno sempre letto la loro identità. E questo testo è senza alcun dubbio un versetto o due versetti tratti dal capitolo 19 del libro dell'Esodo. Esodo 19. Siamo nel contesto dell'alleanza. Dio propone l'alleanza al suo popolo, come uno sposo, per così dire, chiede la mano della sua fidanzata e dice: volete, se avete visto ciò che ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi suore di Aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, ecco, tono dell'amante, no? Tono di chi chiede appunto la mano della sua sposa, tale il Signore, voi sarete per me, ecco l'espressione fondamentale, voi sarete per me una proprietà particolare, un tesoro, una segulà in ebraico, tra tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti, un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questa è l'espressione fondamentale che sta alla base di tutto il pensiero e dell'intera vita ebraica, non solo della preghiera, ma dell'intera vita. Potremmo dire che la rilevanza data alla preghiera si fonde essenzialmente, o anzitutto, su questo testo. Israele diventa infatti, in virtù dell'alleanza, un regno di sacerdoti. Regno, in quanto Dio è il suo re. Israele accetta che Israele, che Dio regni su di esso, che il Signore sia il suo sovrano, in quanto Israele accetta il giogo dei comandamenti, come viene chiamato nella tradizione rabbinica, cioè accetta di osservare la parola di Dio. Osservando i comandamenti, Israele diventa il popolo di Dio e Dio è il suo re. In questo senso è un regno, ma un regno di chi? Di sacerdoti, di Kohanim. Kohen, il termine che forse conosciamo, no? È rimasto come cognome tipico del mondo ebraico. Kohen e Kohanim, il plurale, indica i figli di Israele essenzialmente come una comunità sacerdotale. Sarete anche una nazione santa, santa in senso ebraico, cioè separata dagli altri popoli, distinta, resa diversa, in quanto appartenente positivamente a Dio, no? Santo in questo senso, non dal punto di vista morale, anzitutto, ma dal punto di vista dell'essere. Santo significa letteralmente separato, no? Secondo la radice ebraica. Separati da questo mondo e, positivamente, appartenenti a Dio in virtù dell'alleanza. Una comunità, quindi, o un regno di sacerdoti. Questo testo è davvero il testo fondamentale. Poi, come certamente sapete, nell'Antico Testamento si operò una distinzione tra una tribù, i Leviti, e all'interno di essa le famiglie sacerdotali, e le altre tribù di Israele. Ma proprio questo testo sta alla base di uno sviluppo del pensiero ebraico che, fondandosi essenzialmente sulla pagina dell'Esodo, ha ritenuto di dover estendere all'intera comunità, per quanto possibile, le prerogative proprie della realtà del sacerdozio, cosicché progressivamente nel corso del tempo, e direi essenzialmente in virtù del pensiero dei farisei, della eredità farisaica, Israele si è considerato tutto intero come una comunità sacerdotale, non per uno spirito anticlericale, tutt'altro, ma perché si è ritenuto che questo testo identificasse la natura profonda dell'intero popolo di Dio. Dicevo i farisei, ecco, può essere così importante fare un brevissimo cenno alla storia ebraica, tra secondi, poi veniamo alla preghiera e ai testi naturalmente. Noi ora ci poniamo davanti a una tradizione in parte connessa in modo inscindibile con la tradizione cristiana e in parte da essa necessariamente distinta. I motivi di connessione, di legame profondo tra i due mondi sono evidenti. La Chiesa è nata da Israele, il Cristo Gesù, innanzitutto il Messia, no? Il Re Messia di Israele. La preghiera essenziale della Chiesa qual è in definitiva? È la preghiera dei Salmi, e i Salmi in lingua ebraica sono tuttora il grande libro liturgico del popolo di Dio, del popolo ebraico, poi attraverso il Cristo e nel Cristo esteso alla realtà della Chiesa. I motivi quindi di comunione con Israele nella preghiera sono assolutamente enormi, immensi. C'è un intervento molto significativo in questo senso che potete leggere di Lercaro, in realtà a lui ispirato da Don Giuseppe Dossetti, nel contesto del Vaticano II, un intervento che ha anticipato di decenni certi sviluppi propri del magistero di Giovanni Paolo II, e forse non è ancora stato recepito nella coscienza ecclesiale con tutte le sue virtualità, dove Lercaro e Dossetti affermavano che nella stessa Eucaristia c'è già una comunione che sia pure non visibile tra noi e il popolo ebraico, perché il Signore vuole istituire l'Eucaristia nel contesto del rito pasquale di Israele. E d'altra parte, quando noi leggiamo i Salmi, noi da chi li abbiamo ricevuti? La nostra liturgia delle ore, per molti aspetti, ha ovviamente un'origine ebraica, così come ha un'origine sicuramente ebraica la prima parte della Messa, e cioè la liturgia della parola, nata, senza alcun dubbio, nel contesto dell'antica liturgia sinagogale. Tuttavia, siamo anche davanti a una tradizione diversa dalla nostra. I testi che noi leggeremo non sono questa serie di salmi, parliamo infatti della preghiera di Israele come si è andata elaborando già al tempo del Signore e in seguito. Quindi siamo davanti a una tradizione anche diversa da quella cristiana. Non diversa perché altro sia il Dio che venga invocato, Pascal, no? Ce l'ha insegnato, non solo Pascal naturalmente, ma in ogni caso il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe è il Dio di Gesù Cristo, sia chiaro. Ma perché i testi che leggeremo, alcuni molto antichi, altri forse più recenti, se sicuramente più recenti, appartengono a un mondo che si è andato sviluppando dopo l'avvento del cristianesimo, dopo l'immensa catastrofe della fine del Tempio, si è andato sviluppando come un mondo diverso per certi aspetti da quello cristiano e anche addirittura contrapposto, in concorrenza con il cristianesimo. Leggeremo dei testi che sono pregati da millenni da una comunità che non ha ritenuto di credere che Gesù fosse il Messia di Israele. Sotto questo profilo è ovvio che siamo davanti a una tradizione anche divergente rispetto alla tradizione cristiana. Eppure questa tradizione molto antica, alcuni testi che ascolteremo probabilmente già erano pregati o potevano essere pregati da Cristo durante la vita terrena, questo fa molta impressione naturalmente, ebbene questi testi sono motivo di arricchimento oggi anche per il cristiano. Questo è una parte del magistero cattolico, più volte Giovanni Paolo II l'ha insegnato, l'attuale Papa certamente non ha avuto di sentire questo insegnamento, e cioè la conoscenza della tradizione ebraica anche successiva al tempo di Cristo, pur essendo una tradizione in parte diversa dalla nostra e anche addirittura in conflitto con la nostra per tutti i versi, tuttavia tale confronto può illuminarci sulla nostra vita cristiana, può davvero arricchire la nostra vita in Cristo. Questo va da parte del Magistero della Chiesa e speriamo che venga anche provato da quanto cercheremo di dirci nei minuti seguenti. Allora, l'ebraismo, dicevo, manifesta una fortissima coscienza di essere una realtà propria di un popolo sacerdotale. Questo lo si vede con estrema chiarezza, incontrando l'ebraismo ortodosso. Forse alcuni di voi hanno visitato Gerusalemme o altri luoghi dove sono presenti comunità ebraiche fervorose dal punto di vista della fede. Avete notato forse che vengono indossati qualche film, per esempio, insomma, un tipico indumento sacro della tradizione ebraica, che è il piccolo mantello, il tallit katan, al quale sono attaccate delle frange, e molti ebrei ortodossi lo indossano tutto quanto il giorno. Poi c'è un mantello più grande, il tallit grande, per l'appunto, che viene indossato nella preghiera del mattino. Questi indumenti, per esempio, la stessa kippa, il cappellino, insomma, tipico dei rabbini, danno manifestamente, esprimono visibilmente la coscienza sacerdotale di questo popolo. Gli indumenti propri del rito del culto vengono indossati dagli ebrei adulti, certamente nel corso durante la preghiera del mattino, uno dei tre momenti fondamentali della preghiera quotidiana. Le frange, secondo l'indicazione dei numeri, che hanno un valore fondamentale nell'ebraismo, i tefillin, questi astucci che vengono legati al braccio sinistro e al capo, che contengono pezzettini della Torah e della parola di Dio, il manto della preghiera, a volte nel quale ancora oggi molti ebrei si fanno seppellire, questa è una cosa che mi ricava sempre un uso anche cristiano da parte dei preti, vescovi, preti e dei diaconi, ma sta anche a indicare, e qui già troviamo, se vogliamo, un primo motivo di arricchimento e anche di provocazione nel rapporto con l'ebraismo. Ci può essere sempre il rischio nella comunità cristiana di un certo clericalismo per certi aspetti, no? E qui incontriamo un mondo che ha sempre dato un'importanza assoluta al sacerdozio, certamente anche al sacerdozio di Aronne e dei Leviti, ma ha ritenuto di dover estendere questa coscienza sacerdotale a tutto il popolo di Dio, senza per questo attaccare le prerogative proprie dei sacerdoti levitico. Non è quindi un approccio luterano, per così dire, è quello proprio della tradizione ebraica, tutt'altro, è un approccio che, come posso dire, riconosce la specificità della tribù di Levi e del culto del Tempio di cui si attende la ricostruzione, ma nel medesimo tempo, nei suoi simboli, l'ebraismo ha voluto, per così dire, vestire in modo sacerdotale ogni suo figlio, al punto tale che alla mattina un ebreo che sia un commercialista, ecco, non so, un insigne avvocato, compagnia bella, un contadino, eccetera, eccetera, diventa come uno sommo sacerdote. Gli abiti che deve indossare ritualmente lo qualificano anche in modo visibile come un sacerdote in quanto appartiene a una comunità sacerdotale. I simboli sono ovviamente fondamentali, non è un fatto puramente folcloristico, ma i simboli esprimono una realtà molto precisa, una coscienza molto chiara e assoluta, per così dire. La grande rilevanza dei simboli e degli abiti rituali allora esprime la coscienza ebraica di essere una comunità di sacerdoti, e questo ovviamente si manifesta in modo essenziale nella preghiera. Quali sono i caratteri fondamentali della preghiera ebraica? Beh, io come rifaccio a un lavoro di tanti anni fa, quando ero giovane, non ho avuto di nulla di nuovo, da parte il tempo è molto poco, e poi in ogni caso mi pare che alcune cosettine possano esprimere non il tutto della preghiera ebraica, ma perlomeno possano indicarne alcuni aspetti significativi. Un primo elemento tipico della cultura, del culto ebraico e della sua preghiera è il fatto che esso si presenta essenzialmente come un culto, una preghiera propria di ogni figlio di Israele. È quindi un dovere assoluto quello che viene affermato. Ci sono dei tempi specifici della preghiera. Già questo sarebbe più che sufficiente per esprimere in modo evidente la grande importanza che ha il rapporto di un cristiano con la tradizione ebraica. Riusciamo noi a dire ai nostri giovani che ci sono dei momenti durante la giornata nei quali letteralmente e concretamente dovrebbero mettere via tutto quello che fanno e pregare? E non è facile, non è assolutamente semplice, eppure questo è un primo dato assolutamente certo, comune anche all'Islam e per altri versi, naturalmente, ma ora noi ci soffermiamo sull'ebraismo. Ci sono tre momenti specifici della preghiera, e la preghiera è qualificata come un obbligo, è assoluto e inderogabile, per il fatto stesso che si è tutti quanti, come già dicevo, appartenenti a un regno di sacerdoti e a una nazione consacrata al culto divino. E non si dà distinzione, quindi, tra sacerdoti, nel senso di figli dei Leviti o altri. Tutta la comunità avverte ciò come un obbligo preciso e un obbligo assoluto. Un secondo aspetto fondamentale della preghiera, che anch'esso a mio avviso rappresenta il motivo di arricchimento, è l'elemento assolutamente comunitario della preghiera di Israele. Naturalmente occorre dire che noi questa sera ce la portiamo all'ebraismo dal punto di vista storico, filologico, teologico, molto in breve, si intende. Non facciamo riferimento all'ebraismo attuale, che ha mille facce, in mille aspetti. Parlare oggi di comunità nel mondo ebraico, quando più o meno ci si, insomma, diciamo così, attacca anche materialmente in Israele tra sefarditi e ashkenaziti, insomma, potrebbe sembrare qualcosa di astorico, ed effettivamente è vero quello che oggi spesso si afferma, che dati due ebrei oggi si hanno tre opinioni diverse. Tuttavia rimane vero che se non ci rapportiamo ai testi sacri, che ogni bambino impara fin da quando apprende a leggere l'ebraico, perché si prega in ebraico, e a 5 anni il bambino deve imparare la lingua santa per leggere la Torah e per pregare, ebbene, questi testi sicuramente qualificano la preghiera come una preghiera anti-individualistica. Questo è un altro insegnamento biblico-ebraico di natura assolutamente fondamentale. Anche le preghiere di tipo individuale sono normalmente rivolte al plurale, al noi. Il riferimento al Padre nostro è semplicemente immediato. Qui davvero noi entriamo proprio nell'alveo, nelle radici della preghiera cristiana. Quando il Signore ci ha insegnato il Padre nostro, che davvero contende in sé i greci, tutta la tradizione fondamentale della preghiera ebraica, noi davvero siamo davanti a un Padre nostro che sei nei cieli, no? Avinush e Bashamai. Diverse volte troviamo questa espressione anche nei testi ebraici. Padre nostro che sei nei cieli. L'impressione trovare naturalmente, poi si davanti in modo un po' diverso, questo è logico, ma insomma quello che è essenziale è che sia l'accento posto sul Padre nostro. Dice il Talmud è un'opera enorme, un'opera affascinante, tremenda nel medesimo tempo, equivale in traduzione italiana a 16 volumi, in traduzione inglese, a 16 volumi di circa 700-800 pagine in uno. Questo è il Talmud di Babilonia, poi ce n'è un altro pure io, ma quello è uno scherzo. Il Talmud raccoglie le tradizioni rabbiniche e per il mondo ebraico ortodosso ha un valore normativo perché viene ricondotto addirittura all'evento della rivelazione del Sinai. Il Talmud è pure dato nel secolo V-VI d.C. Bene, il Talmud, che è un'opera fondamentale dell'ebraismo, dice così: l'uomo deve sempre unirsi alla comunità. L'uomo deve sempre unirsi alla comunità. La tradizione ebraica ha sempre insegnato che il singolo è se stesso solo nella comunità. E ciò che è essenziale quindi per la determinazione della personalità del singolo è esattamente l'appartenenza alla comunità, e la comunità prevale in questo senso sul singolo. Siamo agli antipodi, no? Rispetto all'approccio tipico dello yoga o della sensibilità gnosticheggiante del mondo contemporaneo, letteralmente agli antipodi, la comunità. Questo viene insegnato in innumerevoli testi. La preghiera. La preghiera nel Talmud viene chiamata anche nella tradizione il servizio del cuore, questo è molto bello, il servizio del cuore, e deve essere compiuta con la intenzione del cuore, con la devozione. A questo riguardo, con questa mia voce, spero che possa essere qualche testo della tradizione cassidica che ha particolarmente accentuato queste dottrine e questi concetti. Quindi i testi sono gli stessi, le forme sono le medesime, ma questo non vuol dire che la preghiera venga ritenuta, come posso dire, una cosa fissa. Anzi, il Talmud dice che non deve essere vissuta come tale. Essa è essenzialmente un dialogo con Dio, un dialogo che spesso, non raramente, assume i toni tipici del cantico dei cantici. Dio è lo sposo di Israele. Il fondamentale è comprendere questo. Piccolissima parentesi, leggendo i testi ebraici ci rendiamo conto di come sia non soltanto eretica, ma sciocca l'opinione di coloro che ritengono che ci sia un Dio cattivo dell'Antico Testamento più o meno contrapposto al Dio buono del Nuovo Testamento. Questa dottrina antica quasi quanto cristianesimo è assolutamente eretica e smentita dai testi. Il dialogo con Dio è un dialogo con lo sposo molto spesso. Il Cantico dei Cantici è un testo capitale nella preghiera ebraica. Non a caso viene recitato dagli ebrei ortodossi all'inizio dello Shabbat del sabato, tutto in ebraico, no? Per prepararsi all'incontro con Dio che come sposo si manifesta e si dona a Israele nel suo giorno santo. Altri elementi comuni alla preghiera di Israele, certo, la continua confessione di Dio, della sua unicità. Questo è fondamentale, ad esempio, nell'ascolto di Israele, Shema Israele, di cui leggeremo una preghiera, e il rapporto con la Sacra Scrittura. Studio e preghiera, o preghiera e studio, questi sono, insieme alle opere di misericordia, i due cardini, o tre cardini, se vogliamo, della vita ebraica. Preghiera e studio e opere di misericordia. Prima la preghiera, prima lo studio, maestri hanno discusso per secoli su questo. Non è così importante ora che arrivo in questo incontro. Ciò che è essenziale è riconoscere che sono le due realtà, la preghiera e lo studio, connessi in modo inscindibile l'una con l'altra. La Santa Torah, la parola di Dio, la legge, la Torah vuol dire letteralmente dottrina, insegnamento, e deve essere amata e studiata e messa in pratica da ogni figlio di Israele. E quindi lo studio e la preghiera sono in realtà connessi inscindibilmente l'uno con l'altro. Ancora, l'ultimo tema, la tematica, l'aspetto fondamentale della preghiera di Israele generale, per così dire, è la tipica struttura delle preghiere ebraiche. Le preghiere possono veramente avere anche una forma diversa, però la forma prevalente, largamente prevalente, è quella della berakà, cioè della benedizione. La preghiera è intesa essenzialmente come una benedizione. Poi ci sono anche suppliche, sia chiaro, però la tipica struttura è questa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, benedetto sei tu Signore Dio nostro, Re del mondo, e poi c'è l'oggetto della benedizione. Così che tutta quanta la vita è scandita dalla benedizione e dal desiderio di piacere a Dio, rendendogli continuamente lode. Ecco, prima ancora che parlare della struttura della benedizione, di accennare alla struttura della preghiera quotidiana, possiamo cominciare a leggere qualche testo. Allora, siamo, qui un pochino imito Ignazio, che ha una capacità ben diversa dalla mia di dinamicizzare gli incontri, siamo in una casa di un ebreo ortodosso e suona la sveglia, al mattino, va bene? D'accordo? Questo tale cosa fa? Gli facciamo fare il geometra, va bene, insomma, non gioca in borsa, se no sarebbe la fine, se non avete già in mente il computer, il compagno bella, no, è un geometra, quindi è un geometra, poverino, insomma, poverino meno, non lo so. Sono la sveglia e cosa fa? Questo ebreo, appena, o ebrea, apre le pupille, deve dire in ebraico, Shiviti Adonai le negditamente. E questa è l'intera giornata. Ho posto il Signore sempre davanti a me, Salmo 16. Questo è il programma, questo compendio è in serie della giornata. Ogni ebreo, ho posto il Signore sempre davanti a me. Non si scherza, eh? Guai se qualcuno appena sveglio dice, accidenti, senza pensare, come posso dire, alle espressioni più scurrili che possono venire in mente quando suona la sveglia, ma voglio dire, si potrebbe pensare semplicemente al lavoro da fare, alle mille grani, compagnia bella, a questo quest'altro, fatto questo gravissimo. Il Talmud sentenzia a questo riguardo, vediamo, ci sono alcuni testi impressionanti. Chiunque saluta un suo compagno, non so se vaga anche per l'amore, ma forse sì, prima di avere pregato, quindi ciao caro, bravissimo, ne fa oggetto di idolatria. Ale, quindi, Shiviti Adonai Tenedi Tamite. Insomma, si direbbe proprio che anche le regole monastiche erano fatte qualcosa di simile per certi aspetti, eh? Il silenzio qua è assolutamente obbligatorio. Ancora questa è più interessante forse, o ancora più interessante, chiunque si occupa dei suoi affari prima di avere pregato è come se costruisse un luogo di culto idolatrico. Questo è le raccolte, cioè il trattato talmudico, l'unico tradotto in lingua italiana, uno dei pochi, sì, l'unico direi, sulla preghiera, bellissimo, edito dalla Utert, mi pare che l'abbia riservato anche la Burr, compratelo, è accessibile, il resto del Talmud no. Questo sì, è ricco di tradizioni spirituali, molto affascinante e molto bello. Quindi se pensi al lavoro, sei un idolatra. Perché? Perché questa è l'idolatria, ovviamente. Porre il luogo di Dio, se stessi, il denaro, le occupazioni, eccetera, eccetera. Non si scherza, eh? Poi l'uomo deve ringraziare il santo, si è appena svegliato, e deve dire in ebraico, mentre ancora è assonnato, eh? Io ti rendo grazie, o re vivente ed eterno, che per la tua grande pietà e fedeltà mi hai restituito l'anima. La preghiera è splendida, naturalmente. È chiaro il simbolismo. La notte sta a indicare la morte, il simbolo della morte, e al mattino Dio, nella sua fedeltà, rende l'anima, cioè in senso poi biblico, ebraico, la vita, richiama la vita ogni figlio di Israele. Il detto è splendido. Basta questo per farci comprendere la richiesta teologica sottesa alle preghiere ebraiche. Cosa insegna una preghiera del genere? Mille cose. Insegna per esempio che la creazione è un miracolo continuo. Dio non ha cessato l'opera della creazione. A mio avviso un concetto analogo è espresso nel Vangelo secondo Giovanni. Ogni mattina Dio rinnova, cito una famosa benedizione ebraica, l'opera della creazione. Ogni mattino ti è ridata la vita, così che tu non puoi sciupare quella giornata, perché quella giornata è tempo che viene da Dio. Non solo, ma è un miracolo che tu ti risvegli. Per un atto puro del suo amore, Dio non ti ha dimenticato nel sonno, uguale morte, richiamandoti alla vita. E dice un midrash, cioè un commento rabbinico, dice così, e detto, nella tua mano affiderò il mio spirito, mi hai redento, Signore, Dio di fedeltà. Tipico versetto della nostra compieta, tipico versetto della compieta ebraica, e uno degli ultimi testi che vengono letti alla sera, prima di dormire. Comincia così il testo rabbinico. Questo testo significa che quando l'uomo, addormentandosi, affida il proprio spirito nelle mani del Santo, cioè di Dio, al mattino, è poi sicuro di ritrovarlo, perché egli è Dio di fedeltà. Così l'uomo, che si affatica nel suo lavoro tutto il giorno e poi alla sera si addormenta, consegnando nelle mani del Signore la sua anima esausta dalla stanchezza, al mattino la riottiene rinnovata e rivigorita. E detto infatti nelle Lamentazioni, cioè quindi nell'Antico Testamento, le misericordie del Signore si rinnovano ogni mattina, la sua fedeltà è grande. E a proposito di ciò, Rabbi Simon dice, è perché tu ci rinnovi ogni mattina che noi sappiamo che la tua fedeltà è grande al punto da ridare la vita ai morti. E questa è pure la teologia. Cioè, il miracolo quotidiano, che a noi sembra a volte un momento di suprema scocciatura, no? Quando ci svegliamo, ma che è un miracolo, rimanda al miracolo fondamentale che Dio compierà quando nel suo Messia opererà nell'escato, nel compiersi della storia della salvezza, la mia, la nostra risurrezione dei morti. Allora questo miracolo è segno e anticipo del vero prodigio che Dio opererà quando per sempre mi strapperà dal sonno eterno, che non sarà sonno eterno, perché Dio mi richiamerà la vita vera, la comunione con Lui per l'eternità, nella mia risurrezione dei morti. Questo liberalismo, o parte di esso, sono altri aspetti forse meno affascinanti, veramente, ma questo sicuramente è anche l'ebraismo. Questo insegna molto un cristiano, questo insegna molto. Sia chiaro, noi ne voglio dire, non vorrei essere preteso, non abbiamo mai usato preghiere ebraiche a casa, non perché non si possa fare, di per sé, ad aggiungere per Cristo il nostro Signore, molti andrebbero bene, ma per non sembrare dei patiti. Il problema non è usare le formule, il problema è entrare in un mondo e in una tradizione, cioè farsi discepoli di una tradizione, allora sì, allora qualcosa rimane dentro. Penso che questo qualcosa possa essere vissuto in termini personali come un arricchimento vero, nel rapporto con Cristo, nello stimolo per la preghiera, a volte persino nella comprensione di certi passi dell'Antico e direi anche del Nuovo Testamento. È un mondo quello che incontriamo, è ovvio che questo incontro ha il solo scopo di rappresentare una premessa, naturalmente, non di porci sul vestibolo di questo mondo. Poi, attenzione, dopo concludo la preghiera del risveglio, ma questo è fondamentale, è sempre il solito ebreo, ha detto questa preghiera, e poi cosa fa? Fa la famosissima Nefilat Yadayim, la lavanda delle mani, Oggi proprio passando a questo incontro abbiamo un po' provato su internet a cercare qualche dato ulteriore. In ogni caso un dato è sicuro. La lavanda delle mani, secondo l'Esodo, il libro dell'Esodo 30-20, rappresentava l'atto che i sacerdoti compivano lavando le mani nella conca posta appena fuori del santuario, prima di accedere al santuario per compiere il sacrificio. Era quindi l'atto fondamentale che rappresentava la premessa ineludibile e necessaria, secondo la Torah, al culto sacrificale del Tempio. Ed era un atto compiuto dai sacerdoti. Eppure già nel Vangelo noi troviamo che i farisei in particolare volevano estendere quest'uso all'intero Israele. Ricordate la polemica, per esempio, molto dura, per certi aspetti, di Marco capitolo 7. Cosa c'è dietro il pensiero farisaico? I farisei spesso così bistrattati, in realtà avevano un pensiero teologico significativo e affascinante, volevano estendere a tutto il popolo quelle prescrizioni rituali proprie del sacerdozio levitico, in modo che tutto il popolo vivesse in pienezza, per così dire, la sua vocazione sacerdotale. C'è in ciò il rischio del ritualismo, forse anche dell'ipocrisia, e infatti più volte nel Nuovo Testamento pare proprio che i farisei cadessero in questo rischio, no? Perché il Signore ha parole molto dure, ma per altri aspetti ci ha anche detto che se la nostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. E in ogni caso, la tradizione farisaica, recepita poi dai rabbini, sta alla base dell'importanza che hanno gli atti rituali nella tradizione ebraica. Ogni ebreo si lava le mani la mattina. Cosa vuol dire? Non è un atto ovviamente igienico, si lava le mani con una benedizione. Benedetto sei tu, Signore Re del mondo, che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato la lavanda delle mani. E poi si ripete la lavanda delle mani prima di ogni pasto, insomma, manifestamente, un ebreo dice, tra me e Aronne, non c'è alcuna grande differenza, no? Eccomi qua, Signore, dalla mia preghiera, come una volta insegnava Giovanni Paolo, no? Citandomi un testo importante, insomma, dalla mia preghiera dipende la sorte del mondo. Sono qua davanti a te come un sacerdote, in quanto appartengo alla comunità sacerdotale. Guardate, il rischio del ritualismo c'è come? E chi legge il Talmud sta bene che questo rischio può essere reale, ma il concetto che c'è dietro è un concetto estremamente serio. Sei sacerdote a tutti gli effetti, quindi nulla è lasciato al caso, nella lavanda delle mani è davvero importantissima sotto questo profilo. La preghiera, poi si riparano, mentre si sviluppa la mattina negli altri momenti. La preghiera ha una sua struttura. La preghiera sinagogale era già presente al tempo del Signore, non sarei nemmeno in grado di parlare della luce della sinagoga. Resta il fatto che, al di là anche di questa realtà, delle problematiche di tipo storico che si pongono, sicuramente è un fatto che la preghiera come noi ora la conosciamo venne formalizzata, per così dire, nell'età successiva alla fine del Tempio. Di nuovo, per capire il mondo ebraico, bisogna sempre fare riferimento all'immensa tragedia del 70 d.C., quando cioè, dopo un tremendo assedio, Tito e i suoi legionari diedero alle fiamme il santuario di Gerusalemme. La preghiera quotidiana, obbligatoria, viene svolta nei medesimi tempi in cui anticamente si compivano i sacrifici nel santuario. L'offerta del frutto delle labbra, come la chiama Osea, cioè le parole, eccetera, eccetera, ormai prende il posto dell'antico rituale dell'antico culto del santuario. Ma attenzione, attenzione! I momenti della preghiera, che sono quelli del mattino, del pomeriggio e della sera, che sono poi in successione l'uno con l'altro, molto spesso del mattino, momento fondamentale, tardo pomeriggio e sera. Questi tre momenti che prendono il posto anche del rituale del santuario non sono l'espressione di un sentimento anticultuale, tutt'altro. Le preghiere ebraiche attestano in modo inequivocabile l'amore per Gerusalemme e per il Tempio, del quale si attende incessantemente la edificazione che viene ascritta all'opera del Messia. E speriamo che continui ad essere ascritta all'opera del Messia, perché come sapete ci sono alcune sette in Terra Santa che hanno già da tempo elaborato un pensiero secondo il quale il Messia non viene, l'esclusivo l'abbiamo, quindi tanto varrebbe fatta per aria le moschee, gli Omar e l'Aqsa sulla strada del Tempio per edificare il Terzo Tempio, cosa che darebbe immediatamente inizio alla Terza Guerra Mondiale contro i musulmani. Questa però di per sé è un'eresia e speriamo che rimanga sempre tale, perché secondo i testi è il Messia che deve edificare il Tempio. Attenzione, questo è un elemento importantissimo. Nella preghiera del mattino, per esempio, nell'ordine dei sacrifici, si legge il testo relativo al sacrificio perenne, quello che non è più perenne, perché il Tempio è stato distrutto, e alla composizione dell'incenso, tutte le mattine, per chi rende capo fortissimo quel culto, di cui si aspetta incessantemente la ricostruzione. Quindi la preghiera ha preso il posto soltanto momentaneamente, la preghiera sinagogale, del culto del Tempio, perché è quello che il Signore ha ordinato, e questo viene incessantemente proclamato nei testi, e sta a indicare anche la tragedia, sicuramente, in cui vive l'ebraismo senza profeti e senza santuari. La preghiera ha vari riti, naturalmente, quello che a noi preme è dire che, come già vi accennavo, si struttura in tre momenti fondamentali. Vediamo a qualche aspetto di questi momenti fondamentali. Uno, sicuramente, oltre al risveglio, è, intanto potremmo dire anche la compieta allora, no? La mattina e la sera. Abbiamo visto il risveglio. Oltre ai tre momenti fondamentali, ce ne sono altri che sono proprio fondamentali, però di fatto lo sono, diciamo così. Ci sono tante benedizioni che devono essere citate e c'è una preghiera che si consiglia di compiere dopo quello della sera, quando si è coricati nel letto, quindi ha una dimensione più individuale in un certo senso. Ed è molto bella, equivale un po' alla nostra compieta, per così dire. Appena prima di dormire bisogna tornare a pregare. In quale maniera? Vi leggo questo testo perché mi sembra bellissimo e richiama anche per certi aspetti il Padre nostro, secondo me. Signore del mondo, insegnami a scusare e a perdonare chiunque mi abbia causato ira e irritazione o abbia peccato contro di me, danneggiandomi tanto nel corpo che nelle sostanze, nell'onore o in qualunque altra cosa mi appartenga. Bello, Signore, insegnami a scusare chi ha peccato contro di me. Impressionante, infatti insegnami appunto a perdonare chi ha commesso oggi qualche realtà contraria, qualche torto nei miei confronti. E questo sia che abbia peccato involontariamente, che volutamente, sia non intenzionalmente, che intenzionalmente, tanto in parole che in opere. Queste sono poi le preghiere ebraiche, Gli aggettivi si sprecano. Si insegna nel mondo ebraico che Dio è l'immenso. Ogni lode è sempre inadeguata. Più quindi che la preghiera latina forse potrebbe richiamare per certi aspetti la preghiera tipica della tradizione bizantina, no? Non so se poi la conoscete, è ovvio, è noto che insomma i tre pari di Santini sono tanti e tali, per cui anche la persona più distratta alla fine è proprio, non è proprio, insomma, fuori di testa, entra in quella preghiera, perché se dico le cose 30 volte, non ne diciamo una, può essere bene, può essere male, certo se sei distratto è finita. Beh, insomma, la tradizione ebraica non è, non legina, a questo ecco, di là di ogni battereste che si possa fare sugli ebrei, per quanto riguarda la preghiera non si è assolutamente divirti, tutt'altro, anzi proprio si fa un grande uso di esercizi, perché Dio è l'immensamente bello, e questo insegna tantissimo a cristiano. Quando pensiamo a, io penso spesso anche a volte, nella nostra messa a volte un po' così, insomma, pasquale nella fede, insomma, ma per il resto un pochino tristanzuolo nell'aspetto, qua ti viene insegnato che quando preghi sei davanti alla gloria di Dio, e Dio è immensamente bello. E se invito gli angeli, i cherubini, i serafini, quando dici Kadosh, 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 tanto, 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 allora ti fai voce delle schiere angeliche, perché Dio vuole che la preghiera di Israele venga anteposta alla stessa preghiera degli angeli, come prima di Salmo 103, così viene letto nella tradizione ebraica. Dio predilige la preghiera del suo popolo, che perciò si fa eco e porta voce dell'intera creazione, incluse le schiere angeliche, e allora ci si lascia andare. E allora gli aggettivi di lode, di gloria, di benedizione sono sovrabbondanti, e questo secondo me insegna molto, perché dà una percezione della vita come la vita che deve essere bella, anche nelle prove, anche nell'esilio, anche nella persecuzione, anche nella morte. Quando si prega si è davanti alla gloria di Dio, e gloria significa, perché no, anche bellezza, bellezza infinita. Poi ancora, ti piaccia, eccetera, eccetera, che io non pecchi più, e quanto ai peccati che ho commesso contro di te, tu punisci di quel dolcezza, è bello, eh? Si chiede a Dio la grazia di sapere perdonare, insomma, che quello che possa chiamarsi il Padre nostro, non rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi propriamente ai nostri debitori. E poi, appena prima di dormire, sentite dire per 12 volte, Davide, re di Israele, vive e sussiste. Davide, re di Israele, vive e sussiste. E quando si chiudono gli occhi, nella tua mano affiderò il mio spirito, tu mi hai redento, Signore, Dio di fedeltà. Cosa vuol dire Davide, re di Israele? Davide è certamente un'invocazione di tipo messianico. Davide sicuramente indica il figlio di Davide, cioè il Messia. Forse questo è l'aspetto che maggiormente vi potrebbe incuriosire, possiamo sviluppare soltanto per pochissimi secondi, pochissimi cenni, naturalmente, cioè quello dell'aspetto messianico della preghiera di Israele. Non c'è dubbio comunque che anche in Ezechiele 37-25 il nome di Davide indichi il re Messia, ed è interessante notare che mentre si chiudono le palpebre un ebreo per 12 volte fa riferimento al Messia, al Messia, al Messia, al Messia, figlio di Davide. Poi come noi dice, come Gesù in croce dice, nella tua mano affiderò il mio spirito. La preghiera, dicevo, ha vari aspetti, ha varie, diciamo così, elementi fondamentali. Uno di essi, l'unico forse sul quale mi posso soffermare, l'unico, poi leggo qualche benedizione, poi do la parola a mia moglie, l'unico su cui posso soffermare è lo ascolta Israele, il famoso celeberrimo Shema Israele. Cos'è lo Shema Israele? Beh, è una sintesi, è la sintesi dell'intero ebraismo, su questo non si può discutere. L'ascolto Israele è, come sapete, anzitutto Deuteronomio 6,4. Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno. Di conseguenza lo amerai con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutte le tue forze. Questo, secondo l'insegnamento di il Signore, è il cuore della legge, della Torah, ed è l'insegnamento sotto questo profilo condiviso dai maestri, i quali hanno certamente individuato nell'ascolto Israele il cuore stesso della legislazione mosaica. Quindi l'ascolto Israele è professione di fede, il Signore è uno, è la fede, ma è anche preghiera, e infatti l'ascolto Israele è inserito in tre testi, Deuteronomio 6,4,9, Deuteronomio 11,13,21 e Numeri 15,37,41 sono tre testi letti in ebraico durante la liturgia sinagogale del mattino e anche della sera, e sono preceduti e seguiti da benedizioni. Una ve la leggo perché è una meraviglia, proprio, è uno dei testi più belli della preghiera ebraica. Lo Shema Israele ha un'importanza assolutamente incalcolabile. Cosa indica? Cosa esprime? La comunità, mentre viene recitato questo elemento capitale della preghiera, acclama in questo modo: benedetto il nome glorioso del suo regno, del regno di Dio, in eterno e per sempre. Cioè, dopo che si è proclamato il versetto fondamentale del Shema, dello Shema Israele, iniziale dello Shema Israele, la comunità professa la sua fede nel fatto che essa appartiene al suo Signore e che il Signore è il suo re. Di nuovo torniamo al testo dell'Esodo, un regno di sacerdoti. Allora lo Shema Israele esprime la regalità di Dio sul suo popolo. Il Signore ha tratto Israele dall'Egitto perché Israele, osservando i comandamenti, risponda all'amore preveniente di Dio e unifichi il suo cuore nell'ascolto della parola della vita e lo unifichi nell'obbedienza puntuale dei comandamenti. Ammiarai con tutto lo amerai con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze, tutto il cuore. Sapete, il cuore, l'erbe in ebraico, non esprime assolutamente l'organo del sentimento, siamo al di fuori, no? Totalmente della sensibilità romantica, siamo, anche se il sentimento ha una sua importanza nella vita religiosa, perché no? Ecco, indubbiamente. Ma il cuore indica essenzialmente la coscienza, l'intimo dell'uomo, il luogo della decisione. Amare Dio con tutto il cuore, perciò significa amarlo consacrando lui l'intera esistenza. In che modo? Nell'obbedienza alla sua parola. Troviamo questo insegnamento anche nel Vangelo di Giovanni, no? Nelle sue lettere. Amare Dio significa di fatto obbedire ai suoi comandamenti. No? In concreto, sapete, l'ebraismo predilige l'ortopratico, ma questo è vero, è innegabile, no? Occorre fare, perché soltanto facendo, non nel senso attivistico, ma nel senso dell'obbedienza, a sua volta ispirata dall'amore, solo facendo si capisce poi veramente chi è Dio. Il fare precede la speculazione, e in modo diverso, no? Da quello greco e anche da quello dell'induismo, del buddismo, mi pare. In ogni caso, il fare precede la pura speculazione teoretica, perché soltanto facendo si accede a Dio nella verità di creature che a Lui appartengono. Allora, nella preghiera del mattino, lo Shema Israele viene proclamato con particolare solennità ed è preceduto da una benedizione che dobbiamo leggere perché è una delle più belle di tutta, a mio avviso, dell'intera tradizione di Israele. Questa benedizione si chiama Ahava, che vuol dire in ebraico amore. Precede immediatamente l'ascolto di Israele, quindi le parole, amerai con tutto il tuo cuore, spero Dio tu con tutto il tuo cuore, la tua anima, con tutta la tua anima e con tutto il tuo potere. Queste parole che oggi ti ordino saranno nel tuo cuore, sul tuo cuore. Osservate, l'amore per Dio è, di fatto si identifica con l'amore per la sua parola. Queste parole che oggi ti ordino saranno sul tuo cuore. Le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua. Tutta la vita ebraica è posta sotto la custodia della parola di Dio. Ne parlerai oppure quando camminerai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te le legherai come segno sulla tua mano. Ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. A 5 anni un bambino ebreo tuttora impara a leggere la Torah dal libro che noi abitualmente teniamo nell'ultimo dei nostri cassetti anche mentali, il Levitico. Perché? Perché sono sacerdote. Il libro chiave della chiesa ebraica è il Levitico. Per noi, per me, sicuramente ostico. Ebbene, il Levitico è il libro decisivo per comprendere l'ebraismo. Essenziale. Un bambino ebreo a 5 anni lo studia attraverso anche il commento di Rashi, che è il più importante e famoso commento dell'esegeta ebreo, morto nel 1105. Si studia il Levitico con il commento di Rashi dall'età di 5 anni. Anche il più dolore capisce che è un sacerdote, che è più di così. E studia un culto che non c'è più, almeno nei primi capitoli non c'è più, naturalmente, ma studiarlo come se esso fosse ancora operante. L'antico culto del santuario, no? L'ordine dei sacrifici, e in ogni caso bisogna studiarlo perché veramente sia, e bisogna studiarlo perché sia ebreo. Dice così la benedizione Ahava, amore. Con amore eterno tu ci hai amato, o Signore Dio nostro, con pietà grande e sovrabbondante hai avuto misericordia di noi. Padre nostro, nostro Re, per amore del tuo nome grande e per amore dei nostri padri che confidarono in te e ai quali insegnasti decreti di vita perché compissero il tuo volere con cuore integro, abbi pietà anche di noi. Padre nostro, Padre misericordioso e compassionevole, abbi pietà di noi e concedi al nostro cuore la facoltà di intendere, di capire, di ascoltare, di apprendere, di istruire, di custodire, di praticare, eseguendo tutte le parole insegnateci dalla tua legge con amore. La parola chiave è amore. Illumina i nostri occhi con la tua legge, concede al nostro cuore di aderire ai tuoi precetti e unificalo nell'amore e nel timore del tuo nome. Qui richiama Salmo 86, 11. Poi continua. Osservate, con amore eterno tu ci hai amato. Allora, prima di recitare ritualmente l'ascolto Israele, in cui Dio chiede a Israele di amarlo con tutto il cuore, prima di questo Israele ricorda a Dio stesso anzitutto e a sé anche che è il Signore che per primo l'ha amato di un amore eterno e di un amore indefettibile. Questo fa sì che lo Shema Israele appaia essenzialmente come risposta all'amore proveniente di Dio. È perché tu ci hai amato che noi ora ti amiamo. Meglio, è perché tu ci hai amato che noi ora chiediamo di riamarti con tutto il nostro cuore. Solo tu infatti puoi unificare il nostro cuore. Impressionante, eh? Se chiede a Dio di unificare il cuore, come può farti l'uomo amare Dio con tutto il suo cuore se non è Dio a unificare il suo cuore, togliendo da esso un idolo che l'uomo incessantemente rischia di ridere nel suo cuore stesso e unificandolo nell'amore puro, totalizzante del Signore. Di nuovo osservate la teologia sottesa al testo, una teologia biblica, splendida. L'amore dell'uomo per Dio è sempre soltanto risposta all'amore preveniente e totalmente gratuito che Dio ha per l'uomo. E anche l'amore stesso che l'uomo ha per Dio, in definitiva, è frutto dell'amore che Dio ha per lui e del dono che Dio gli fa, perché senza il Signore e il suo dono non è possibile riamare Dio con tutto il cuore, tutta quanta l'anima e tutte quante le forze. Di nuovo, teologia biblica che si esprime nella tradizione vivente di Israele. Ecco, ancora 10 minuti. Il Messia, lo abbiamo lasciato il Messia, però lo richiamiamo. L'intenzione del messianico e la speranza messianica è fortemente presente nelle preghiere di Israele. A mio avviso, in modo particolare, la preghiera del sabato è essenzialmente tutta una liturgia messianica. A mio avviso è proprio l'attesa del Messia, l'anima più profonda e il motivo ispiratore della splendida liturgia del sabato, di cui non diciamo nulla perché è ovvio che quella meriterebbe sì, un altro incontro, questo è pacifico, ma anche nella liturgia quotidiana troviamo preghiere fortemente segnate dalla presenza del Messia. Una è il Kaddish, per esempio. Cos'è il Kaddish? Vuol dire santo, in aramaico. È una preghiera che ha varie forme e che scandisce di sé tutto il culto sinagogale, quindi è una preghiera importantantissima. C'è il mezzo Kaddish, il Kaddish intero, il Kaddish dei maestri, c'è il Kaddish dell'orfano, quello che ora vi leggerò, le 4 forme del Kaddish. Una preghiera che sicuramente richiama al lettore cristiano nella prima parte il Padre Nostro. L'ascoltiamo, il Kaddish dell'orfano, per l'appunto, viene recitato dalle persone in lutto. Ecco qua, lo troviamo come esempio chiaro della presenza messianica nella tradizione. Pagina 140, ripeto, viene recitato diverse volte ogni giorno. E dice così: sia magnificato e santificato il suo nome grande. Fate attenzione, Padre nostro, no? Magnificato è il nome di Dio, suo sta per Dio. Sia magnificato e santificato il suo nome grande. Si risponde Amen. Nel mondo che egli ha creato secondo la sua volontà. Instauri il suo regno. Faccia germogliare la sua salvezza. E giungere presto il suo Messia. Giungere presto il suo Messia. Si risponde Amen. Durante la vostra vita e ai vostri giorni e durante la vita di tutta la casa di Israele, tra breve, in un tempo vicino, dite Amen. Quindi la massima aspirazione qual è? È che durante la vita della questa generazione si manifesti il Messia. A volte ho fatto via questa preghiera con riferimento al ritorno di Cristo, no? Cosa c'è di più grande, no? Qual è la massima speranza, no? No, che torni il Cristo e che avvenga la risurrezione durante la nostra generazione. La comunità dice sia benedetto il suo nome grande in eterno e per i secoli dei secoli. E poi, ecco, quando si parla del nome di Dio, il nome di Dio è grande, no? È grande. È assolutamente impossibile lodarlo, è inenarrabile la sua bellezza. E allora sia benedetto, lodato, glorificato, esaltato, innalzato, onorato, dichiarato eccelso e celebrato il nome del Santo, benedetto egli sia. Si risponde Amen. Egli è al di sopra di ogni benedizione, canto, lode e parole di consolazione, che si possa pronunciare nel mondo, dite Amen. Si è concessa pace grande dal cielo e vita prospera, salvezza, consolazione, rifugio, guarigione e redenzione, perdono, espiazione, benessere e liberazione per noi e per tutto il suo popolo Israele. Osservate, noi e tutto il popolo, vedete la preghiera è sempre comunitaria, e dite Amen. Colui che stabilisce la pace nell'alto dei cieli, nella sua misericordia la stabilisca pure su di noi, pace, shalom, quindi la pienezza dei doni di Dio, e su tutto il suo popolo Israele. E dite Amen. Basta da solo questa preghiera, eh? Poi il tema del Messia ricorre anche nelle 18 benedizioni, ma già basta questa preghiera, un'altra preghiera fondamentale per la tradizione ebraica, ma basta il capisce per dire che il Messia è certamente presente nel cuore stesso della preghiera di Israele. Resta da parte mia negli ultimi 5 minuti da dire una cosetta che riguarda la casa. La preghiera ebraica ha due poli, la sinagoga e la casa. Qual è più importante? Forse il secondo. Forse il secondo, in ogni caso sono sul medesimo piano. La casa ha nella tradizione ebraica un'importanza assolutamente enorme. E metterebbe un corso a sé, diciamo così. Ed è evidente che già questo è un immenso motivo di stimolo per le famiglie cristiane, naturalmente. Come è intesa la casa? Come viene concepita? Beh, qui di nuovo si fa luce la tradizione farisaica, poi concluita nel mondo ebraico, quale noi lo conosciamo. La casa viene definita addirittura come un mikdash meate, un piccolo santuario. I genitori sono qualificati essenzialmente come sacerdoti, faccio riferimento in modo particolare al rituale del pasto, che ha un'importanza incalcolabile nell'ebraismo. Sono convinto che sotto questo profilo sarebbe importante, molto rilevante, entrare maggiormente in questa pietra, in questo pensiero. Per che cosa? In definitiva perché il primo tempio è l'Eucaristia. Ecco, chi di voi segue la lezione della nostra comunità, proprio oggi si è incontrato col tema del banchetto messianico al quale sono invitati i peccatori, ma per capire quel mondo, che poi per certi aspetti è un mondo che è rimasto inalterato, non soltanto nell'ebraismo, ma anche nell'Islam, forse anche in altri aspetti e culture del mondo del Mediterraneo fino ad oggi, bisogna capire il senso della condivisione del pasto. È un atto sacro quello che viene vissuto. Ha una fortissima valenza religiosa. Per capire che cosa significa l'Eucaristia come banchetto, non si può prescindere, a mio avviso, dal pasto, dal valore spirituale che esso ha nella Sacra Scrittura e nella grande tradizione di Israele. Ogni pasto è un atto sacro. Comincia con la lavanda delle mani, e già questo qualifica l'uomo di casa come un sacerdote, questo è del tutto ovvio, il fast food non esiste, assolutamente, insomma, ma non solo. La tavola deve richiamare tradizionalmente, nella tradizione ebraica, l'altare, cioè si è nel tempio che non c'è più, il tempio non c'è più, ma c'è la casa. E la casa è sacralizzata al punto tale da rappresentare a un livello che noi non possiamo credo intuire e comprendere in modo adeguato. È qualificata la casa come un luogo essenzialmente santo. Questo vuol dire santuario nella Bibbia, è un luogo santissimo. Adesso ci devono i sacerdoti soltanto, nel Santo dei Santi soltanto il sommo sacerdote nel giorno del Kippur. E è una valenza enorme. La casa è protetta dalla parola di Dio. Sui suoi stipiti delle porte è collocata la mezuzah, cioè un astuccio che contiene appunto il rotolo dell'ascolto Israele, così che tutta la casa è posta sotto lo Shema Israele. E l'altare per appunto è richiamato anche nella forma e dalla mensa. E i genitori svolgono una vera e propria funzione sacerdotale. Lo vediamo con riferimento, in pochi minuti naturalmente, ad ogni pasto. Siamo in una casa ebraica, siamo invitati a mangiare in una casa di Israele, può succedere naturalmente, no? Insomma, dobbiamo stare attenti, se sono molto rigorosi in termini di ortodossia, dobbiamo ovviamente andare con cibi permessi e compagnia bella, ci mancherebbe che facessimo delegata a questo riguardo, sarebbe veramente un evento assolutamente tragico, ma insomma noi ora siamo presenti in questa casa e abbiamo come invitati e assistiamo anzitutto alla lavanda delle mani da parte del padrone del capofamiglia. Poi dopo c'è una benedizione sul pane, si mangia, ma dopo aver mangiato devono essere citate ben 3 benedizioni, ogni volta, ad ogni pasto. Vi leggo la terza, per cosa si può benedire? Per Gerusalemme, ecco. Vedete il tempio, Gerusalemme, sempre nel cuore. Hai mangiato, devi benedire. prima di benedire, vietatissimo, vietatissimo, atto idolatrico, mangiare senza avere benedetto, perché la terra appartiene al Signore e diventa dei figli dell'uomo soltanto quando l'uomo la riceve in dono mediante la benedizione. Comunque il rituale prosegue. Abbi misericordia, Signore Dio nostro, di noi e del tuo popolo Israele, di Gerusalemme e tua città, del monte Sion, dimora della tua gloria, del tuo santuario, della tua sede, del tuo penetrale, di quella casa grande e santa, il Tempio, sulla quale è stato invocato il tuo nome. Padre nostro, sii nostro pastore, nutrici, sostienici, mantienici e liberaci. Così continua. Il regno della casa di Davide, tuo consacrato, ristabilisci presto ai nostri giorni. Dico si manda almeno 2 volte al giorno, no? Tradizionalmente. Bene, 2 volte al giorno ci dice il Signore, manda il Messia, manda il Messia, manda il Messia. Ogni volta dopo aver mangiato, Gerusalemme è sempre presente nel cuore. Un atto assolutamente capo, no? Della terza, scusate, delle 4 benedizioni, sono 4 quelle che seguono. Dopo la 4ª benedizione, c'è un ampio, ce ne sono tante altre preghiere che devono essere recitate. Vi dico quella che deve recitare l'ospite. Siamo invitati, alla fine ci metto davanti il foglietto, come capita in una chiesa naturalmente, e noi in ebraico, se possibile, se no in traduzione italiana, se si accontentano, dobbiamo dire quanto segue. Il misericordioso Dio benedica questa mensa dalla quale abbiamo mangiato, vedete l'atto sacro. Se i cristiani imparassero di nuovo a ridare valore al pasto come segno visibile, concretissimo, e direi fonte di grazia e di benedizione della comunione fraterna, io credo che ne avrebbe del gran bene la Chiesa. È così che si esprime la comunione, no? Essenzialmente, nel pasto vissuto a questo livello di consapevolezza. La provvida di tutte le delizie del mondo, questa mensa, possa diventare come la mensa del nostro padre Abramo. Chi ha fame vi trovi il cibo, chi ha sete la bevanda, non le manca alcun bene per i secoli dei secoli. E poi si continua, sempre l'ospite, eh? Il misericordioso benedica il padrone di questa casa e il padrone di questo convito. Lui, i suoi figli, sua moglie, quanto gli appartiene, vivono a lungo i suoi figli, si moltiplicano i suoi eredi. Poi si continua, amen, tale sia la sua volontà. Potrebbe sembrare un argomento riguardo per farsi evitare la cena, forse lo è anche, insomma, ma è essenzialmente il segno di questa comunione e di questa condivisione di vita. Le benedizioni sono, quello del pasto è assolutamente obbligatorio, ma in realtà un saggio ebreo, un pio ebreo, dovrebbe recitare 100 benedizioni ogni giorno. Per ogni cosa occorre benedire, per ogni cosa, per ogni cibo, incessantemente. Vi leggo solo una piccola benedizione e poi ho finito, tutte sono belle naturalmente. La benedizione per le cose nuove. Va recitata in varie occasioni. Per esempio quando si gustano per la prima volta delle primizie. Arrivo le ciliegie, ti offro le ciliegie, prima di mangiare le ciliegie, i 4 primizie, devi dire questa benedizione. Però la devi recitare anche quando rivedi una persona cara dopo 3 giorni dall'ultimo incontro. E qui di nuovo appare una grande tradizione teologica di Israele. Incontri un amico per strada, non è un caso, è il segno della provvidenza di Dio. Ed è esattamente la vera la benedizione, che fa sì che il tempo sia riscattato dalla noia esistenziale, oggi manifestamente così, per anche nel mondo diventi kairos, tempo di grazia e tempo di salvezza. Oppure quando fai shopping, compri qualcosa di nuovo, un qualche altro piccolo borghese, prendi acquistati qualcosa di nuovo, o mentre l'acquisti, devi recitare questa benedizione. Benedetto sei tu, Signore mio nostro, Re del mondo, che ci hai conservati in vita, ci hai mantenuti e ci hai fatti giungere a questo tempo.
Io veramente non vorrei parlare, per cui se avete delle domande gliele fate così. Io posso solo dire questo, che avevamo pensato che io potessi leggere qualcosa di qual è il significato della preghiera nel mondo cassidico. Però non so se... Io parlerò 5 minuti comunque, quindi non preoccupatevi. Dico solo questo, ci sembrava interessante perché... diciamo che tutto l'ebraismo dell'Europa orientale, quello che sostanzialmente è stato distrutto dal nazismo nei campi di concentramento, è un ebraismo molto diverso, insomma, dall'ebraismo italiano, che forse a volte ci capita di conoscere, perché in questo mondo dell'Europa orientale si è diffusa a partire dalla fine del 1700 e diventando davvero la linea più dominante all'interno dell'ebraismo, una forma particolare, diciamo, di esprimere la religiosità, che è appunto questa forma mistica del cassidismo. Il cassidismo è un movimento, potremmo dire, mistico, che però ha una grandissima forza popolare, cioè noi quando parliamo di mistica pensiamo che si tratti di qualcosa di così, diciamo, elitario, no? Di poche anime che possono accedere a una visione di Dio, per esempio. Invece nel mondo dell'ebraismo orientale, cioè di tutto l'ebraismo che andava dalla Polonia fino alla Russia, dai paesi baltici fino al Mar Nero, quindi in tutta quest'area che poi per tanti anni è stata sotto diciamo il dominio dell'Unione Sovietica, l'ebraismo, che gli ebrei che vivevano in questa zona, che erano 6, 7, 8 milioni, in realtà avevano fatto proprio questa tendenza mistica e nella loro vita di tutti i giorni riuscivano a cercare attraverso la preghiera una comunione continua con Dio. Per cui la preghiera, che nell'ebraismo è sicuramente fondamentale, però come diceva Gigi prima, dalle origini si discute se ha un ruolo primario la preghiera o lo studio, c'è sempre questo problema, no? Nell'ebraismo rabbinico soprattutto. Ecco, nel mondo del cassidismo il problema era risolto, nel senso che la preghiera veniva prima, perché la preghiera tutti potevano accedere, tutti potevano chiedere l'unificazione del cuore, di cui ha parlato Gigi adesso, attraverso appunto la recita di queste preghiere, mentre per lo studio poteva essere più complesso, perché ovviamente bisognava avere il tempo e la possibilità di studiare. Per cui la preghiera diventa davvero, nel mondo dell'ebraismo orientale, l'elemento cardine fondamentale. Allora, io non ho però avuto tempo per cercare altri testi, vi leggo non dei testi di preghiera, ma alcuni, due o tre riflessioni su che cos'è la preghiera, che ci possono essere molto utili anche, insomma, appunto, per capire cos'è questo rapporto unico che si crea con Dio attraverso la preghiera. E in particolare, così mi veniva in mente mentre lui parlava, un detto di un maestro del cassidismo che una volta andò da lui un tale che gli disse: maestro, non so come fare, ho tante preoccupazioni, ho tanti pensieri che mi passano per la mente, la mia mente non riesce a concentrarsi e quindi non riesco a pregare, insegnami cosa posso fare. E il nostro maestro gli rispose: cosa c'entra la mente con la preghiera? La preghiera è un servizio del cuore. Quindi, quello che diceva Gigi prima, cosa significa? Non significa appunto, quindi non è un fatto intellettuale la preghiera, non è neanche però un fatto, come dire, emotivo, ma è davvero un elemento che in un qualche modo deve guidare l'intera giornata per poter permettere all'uomo di vivere sempre alla presenza del Signore. Questo poi è in sostanza la mistica del cassidismo, no? Ed è per questo che è una mistica estremamente quotidiana e vicina anche a noi, perché l'obiettivo è questo, di poter vivere sempre in comunione con Dio. E quindi vi leggo solo due testi, li devo però trovare un secondo. Ecco qua. Partirei dalla fine, questo, ecco. È un atto di misericordia grande di Dio che l'uomo rimanga vivo dopo la preghiera, perché secondo l'ordine della natura egli dovrebbe morire. Durante la preghiera, infatti, ogni uomo perde tutte le sue forze, perché le spende in essa a motivo del grande fervore che lo anima. Ecco, questo mi ha sempre fatto molto effetto, no? Pensare a questo. Se questo viene detto della preghiera, insomma, che ogni volta che noi accediamo alla preghiera dobbiamo avere la consapevolezza che entriamo in comunione con il Santo, con Dio il Santo, e quindi in realtà noi, mettendo tutte le nostre forze nella preghiera, potremmo anche venir meno, insomma, tanto più, e questo è chiaro che a me viene sempre da farlo questo confronto, tanto più nell'Eucaristia, insomma, no? Che come forma di preghiera è qualcosa ancora di più, insomma. Ecco, poi ancora, con questo poi concludo. Prima della preghiera devi sempre pensare di essere pronto a morire durante il servizio liturgico a motivo della tua giusta intenzione. E in verità è con un atto grande di misericordia che Dio dona all'uomo la forza di completare la preghiera e di rimanere in vita. Quando digiuni, siano sempre questi i pensieri del tuo animo. Oimè, per la mia passione e il mio orgoglio nefando provocato all'ira è altissimo. Per questo desidero umiliarmi e soggiogare la mia passione e il mio orgoglio. Così in cielo il servo si è soggiogato e sottomesso al suo padrone e la serva alla sua padrona. Per questo adempirò il precetto della conversione. E istruiscimi, voglio umiliarmi per poter servire Dio secondo verità e con cuore integro, nell'amore e nel timore, così che si realizzi la sua unità mediante me. E non voglio umiliare me stesso perché ho contristato Dio e la sua santità. Ecco, poi sono l'ultimo per dire che cos'è la preghiera. Disse Rabbi Michael di Slotkov: la preghiera è il ponte che collega l'uomo con Dio, a condizione che questi, l'uomo, mentre prega, non pensi minimamente di esserne ricompensato nel mondo che viene. Lo Zohar dice: colui che ama il re non gli rende omaggio per una ricompensa. La sorte del popolo ebraico e con essa la sorte di tutto il mondo dipende dalla preghiera. E per concludere, il Maggide di Meserit diceva: ogni serratura ha la sua chiave, ma ci sono dei ladri che sanno aprire senza chiave, forzando la serratura. Così, per ogni necessità, c'è una preghiera adatta. Dio ama il ladro che forza la serratura e arriva al suo cuore. Solo così come accenno, però anche questo mi sembra, a me è sembrato sempre molto bello, insomma, che vedere appunto come la preghiera sia davvero questa serratura che in un qualche modo ci permette di aprire la porta, questo piccolo pertugio, insomma, in cui poi Dio può fare affluire tutta la sua grazia, tutta la sua misericordia, così completamente.
Come se uno prega in casa, fa la preghiera delle povere, può metterci dove, come può.
Io credo che non l'ho mai trovato questo. Le sinagoghe sì, infatti sono sempre orientate in verso la città santa, questo sì. Nella preghiera individuale, quindi quando sei in sinagoga di fatto, sì. La preghiera questa è sicuramente una preghiera sinagogale, può essere svolta anche da soli, se è chiaro, è ovvio, tra l'altro ci vanno dici maschi adulti perché si possa fare un culto pubblico, ma insomma di per sé è una preghiera essenzialmente questa della comunità, e quando sei in comunità sei certamente orientati verso Gerusalemme. Quanto detto, per quel che ne so io c'è libertà, per quanto ne so. Il corpo ha un'importanza enorme nella preghiera ebraica, direi poi in modo diverso, no? Rispetto alla tradizione islamica, non c'è un fatto sacro che debba essere delimitato o gesti rituali a parte la lavanda delle mani del mattino, ma in altri momenti non c'è. Invece il corpo ha importanza nel senso dell'espressione dell'antropologia biblica e quindi della unione, della connessione inscindibile che intercorre tra corpo e anima. Questo viene vissuto nella tradizione mistica dell'ebraismo orientale in maniera fin troppo visibile, avete presente, perché di voi sono andati al muro del pianto, cosiddetto al muro occidentale di Gerusalemme, sanno bene come si prega nel mondo cassidico, addirittura con un fervore che trascina tutto il corpo, lo porta proprio alla stanchezza, per così dire. Certamente c'è in ciò un'idea profonda del fatto che la preghiera è intesa come azione, non soltanto dell'intelletto, anche abbiamo visto che essa di per sé tocca ed è espressione dell'intimo dell'uomo, del suo cuore, appunto in senso biblico, ma in ogni caso si insegna che tutto l'essere dell'uomo deve essere trascinato nella preghiera, quindi non è una vacua meditazione, no? Come può essere, come l'espressione che la preghiera può avere o che forme di vita religiosa mistica hanno nella tradizione dell'Estremo Oriente, no? L'essere dell'uomo partecipa attivamente alla preghiera, su questo profilo il corpo ha una sua enorme rilevanza, gli esseri rituali, gli atteggiamenti della preghiera, come d'altra parte dovrebbe venire anche, e più che mai, nelle assemblee liturgiche cristiane, no? Le varie posizioni del corpo, anche nel culto sinagogale, hanno un senso preciso ed esprimono il fatto che tutto l'essere dell'uomo è trascinato nella preghiera stessa. Mi direi così.
Volevo chiedere, ci sono delle condizioni di impurità che impediscono la preghiera? Per esempio, nell'Islam, anche la donna durante le sue regole può invocare il Signore, può fare la preghiera canonica, perché c'è qualcosa di simile?
Beh, certo, anche nella tradizione ebraica, adesso qua. Io, come poi venga vissuto in concreto, io proprio non so dire, ma certamente la Mikveh, no? Il luogo del bagno rituale nella tradizione fa parte proprio anche degli arredi sacri, per così dire, e dei simboli dell'ebraismo. Il bagno rituale rappresenta, secondo le indicazioni che provengono dal Levitico e poi così anche come se vengono poi trasmesse attraverso la tradizione rabbinica, un elemento significativo con riferimento ai corsi delle donne e quindi all'impurità rituale che la caratterizza. Sicuramente sì, e anche per quello che riguarda l'uomo. Indubbiamente è vero che. Però qua ecco la domanda delle rivolte lei purtroppo a un rabbino, insomma, e a chiedere davvero questo mondo dal punto di vista anche rituale. Certamente c'è come un'estrema attenzione data all'impurità, anzi, il fatto stesso che ci si qualifichi come sacerdoti fa sì che le norme rituali siano ben presenti nell'autocoscienza ebraica, quindi ad esempio il divieto di toccare un morto, per esempio, no? Questa è una fonte fondamentale attraverso la quale si contrae l'impurità, la morte, insomma. E certamente i bagni rituali hanno nella tradizione, così come è giunta fino a noi, svolto un ruolo molto molto significativo, non c'è alcun dubbio.
Volevo sapere perché, cioè, so che a Bologna c'è una mia che frequenta la sinagoga, ma scusate in ebreo, uomini e donne sono separate.
Sì.
Questo perché, come siamo un popolo di certo tale, vuol dire che non siamo nello stesso ruolo, perché avere questo?
No, certo, sì. Beh, per vari motivi, probabilmente. Di per sé è vero, l'ebraismo oggi presente nel mondo presenta vari aspetti e varie scuole. L'ebraismo italiano, che dal punto di vista numerico assai poco consistente, parliamo di 35.000 ebrei, molti dei quali non necessariamente fedeli ai precetti, in ogni caso l'ebraismo italiano è tutto, si può dire tutto o quasi, a parte qualche piccola franza cassidica, è tutto di tipo ortodosso tradizionale. E sotto questo profilo la divisione uomo-donna, che poi d'altra parte abbiamo conosciuto anche per secoli, anche nella tradizione non è parrocchie per tanti aspetti, è una tradizione ancora oggi rigorosamente osservata, per vari motivi, direi anche per la purezza del culto, no? Poi il riferimento, insomma, al desiderio della custodia dei pensieri, e anche per il fatto stesso che la preghiera è un obbligo assoluto per gli uomini, per i maschi della tradizione di Israele, mentre essa non viene qualificata, la preghiera sinagogale, della preghiera pubblica, come un obbligo assoluto per le donne. Non nel senso che le donne non sono chiamate alla preghiera, ovviamente, anzi, appunto, il matroneo lo testimonia in modo inequivocabile, ma certi precetti positivi, cioè la legge ebraica è suddivisa in precetti negativi e in precetti positivi, sono quelli negativi, quelli più rilevanti e comuni a tutti, non uccidere per esempio, non rubare, no? Dei regali, dei tanti altri, insomma, certi precetti positivi non sono rigorosamente vincolanti per le donne, le quali al contrario hanno alcuni precetti che le caratterizzano e svolgono un ruolo fondamentale nella tradizione ortodossa nel contesto della famiglia. Sotto questo profilo è certamente vero che non si dà nell'ebraismo ortodosso, che è quello che noi conosciamo anche in Italia, una parità di partecipazione uomo-donna al culto, mentre verso Dio è stato. C'è, e come? Ci deve essere, no? Nelle assemblee cristiane. Di fatto, nella tradizione ebraica attuale, nel mondo ebraico attuale, soltanto nel mondo statunitense, nelle sinagoghe riformate che nacquero in Germania nell'Ottocento, ma che non credo abbiano ancora una grande presenza in Europa, e che invece si estesero negli Stati Uniti d'America, là sì si dà anche visibilmente una parità di sesso, tra virgolette, insomma una parità di partecipazione, una mescolanza, no, di uomini e di donne. L'ebraismo italiano, al contrario, è fedele a una tradizione più antica che impone una separazione. Ripeto, c'è da dire che la preghiera comunitaria non viene qualificata come un precetto obbligante per le donne, i quali ovviamente partecipano e come, insomma, sono chiamate alla preghiera, ma non è di per sé obbligatorio come è per gli uomini.
Grazie.
Essendo donna, la questione delle donne ovviamente mi interessa sempre. No, ci sono dei motivi per questo, cioè la donna è tenuta alla preghiera quotidiana, quella che, di cui parlava Gigi prima, perché ci sono formule anche diverse, no? Fin dal momento del risveglio per l'uomo e per la donna, quindi la preghiera è un obbligo anche per la donna. Il problema appunto però della preghiera liturgica sinagogale invece, per cui per la quale la donna non è obbligata, dipende non da cattiveria o da sessismo, insomma, ma dal fatto che la donna appunto non è tenuta a tutti gli obblighi positivi, in quanto ci sono dei problemi oggettivi, tipo il periodo appunto dei corsi mestruale, chiaramente l'impurità fa sì che non possa accedere nella sinagoga. Di conseguenza questo comporterebbe una difficoltà, insomma, per questo motivo, oppure quando ha dei figli, che forse è ancora più rilevante, no? Perché è ovvio che tutta l'impurità per la donna è spesso è sempre legata al sangue, per cui ci sarebbero proprio per questo motivo, in un qualche modo, la donna è tenuta a un ruolo fondamentale nella casa, ma è tenuta sostanzialmente all'osservanza dei precetti negativi e poi in particolare di tre precetti positivi che sono molto belli secondo me, perché sono l'accensione delle luci del sabato, che sembra una stupidaggine, ma in realtà è una delle cose più belle che ci siano, nel senso che nel momento in cui si capisce poi il sabato davvero come il giorno in cui Israele è la sposa del suo Signore, è evidente che l'accensione delle luci della tavola del sabato sono uno dei momenti più importanti, perché danno inizio appunto a questo giorno santo. Poi ha l'obbligo della Kallà, cioè di prelevare un pezzettino della pasta lievitata, del pane che si fa appunto al sabato, che è un precetto che si trova nel Levitico, no? L'abbiamo trovato l'anno scorso, nel Deuteronomio, che era appunto un compito previsto, insomma, proprio legato al culto al Tempio, e il terzo precetto è di applicare tutte le regole della purità rituale, in modo che la casa sia sempre sui cibi, ovviamente, che sono fondamentali, quindi insomma poi dei ruoli molto significativi la donna, semplicemente insomma questa sua esclusione, diciamo, dall'obbligo della partecipazione è legata al fatto che la donna ha anche degli altri obblighi che dipendono appunto per, in particolare dalla gestione dei figli, per esempio, e della casa. Invece sulla differenza sì, del matroneo, vabbè, quello è una vecchia suddivisione.
Grazie Lidia Coroniera per quello che avete detto, soprattutto perché avete molto mostrato, secondo me, il continuum della preghiera ebraica con quella cristiana. Ecco. Però mi sembra che ci sia un prerequisito nella preghiera cristiana che non ho trovato nella vostra esposizione, che è quello che noi per esempio facciamo sia all'inizio della messa che a compiesa, che è l'atto penitenziale, che è veramente così l'aspetto, cioè prima di pregare c'è proprio questo atto di penitenziale, di chiedere perdono. Ecco, non mi è sembrato di così, esiste questo aspetto oppure non esiste, perché mi sembra che questo sia proprio della preghiera cristiana, che prima di pregare tu devi chiedere perdono, poi puoi pregare.
No, è molto presente. Adesso, il compieta, quello che dicevo prima della preghiera di compieta, tra virgolette, si intende della notte proprio, insegnaci quel perdono, quello è proprio è detto di sera, quindi si può dire che la preghiera di compieta abbia proprio una struttura simile, no? Esatto, nella tradizione cristiana e in quella ebraica. Per quello che riguarda la preghiera del mattino si fa spesso riferimento ai 13 attributi di Dio, no? Cioè a Dio come misericordioso, no? Il nome santissimo del Signore, il nome non pronunciabile, no? Le quattro consonanti sacre, insomma, stanno indicando, secondo la tradizione latinica, come colui che per essenza è misericordioso. Quindi si fa appello incessante alla sua misericordia, con riferimento implicito ed esplicito al perdono dei peccati. Addirittura quando si lavano le mani, oggi lo leggevo, si lavano prima la destra e poi la sinistra, perché secondo i rabbini Dio ha due modi per rapportarsi al mondo. Uno è la misericordia e l'altro è la stretta giustizia. Per fortuna la sua destra, la mano più forte, è la misericordia. Per cui fin dal primo atto rituale che si compie si fa appello alla misericordia di Dio, è un linguaggio rabbinico, è un modo di esprimersi tipico di Israele, insomma. A volte questo riferimento è anche esplicito, cioè sono proprio delle sezioni dove, per esempio, non so,
subito dopo
l'inizio della preghiera del mattino, questo: fammi aderire ai tuoi precetti, Signore, non permettere che io incorra in un peccato o in una colpa, né che io cada in tentazione, impersonata, ecco, il Padre nostro, ossia esposto alla vergogna, liberami dall'istinto malvagio e fammi aderire a quello buono, eccetera, eccetera. No, il senso del peccato c'è, questo direi che non sia un problema, anche perché sono preghiere queste che hanno come fonte fondamentale il Salterio e l'Antico Testamento, e quindi il senso fortissimo della indignità e della necessità di una continua purificazione si esprime a volte, certo, non ho detto che ci sia la richiesta come all'inizio della messa, no, perché non c'è la messa, naturalmente no, ma può avere un luogo diverso dentro la preghiera, però il senso del peccato e la richiesta del perdono è molto 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 attestata. Sì, direi che in questo riguardo non ci sono dubbi, insomma. Quella del sera secondo me no, perché ha una tipica struttura individuale, e anche quella del mattino, nel senso che il luogo fondamentale della preghiera insieme è sicuramente il pasto, soprattutto di ogni giorno, e questo ha uno sviluppo enorme nella preghiera del sabato, su questo non esiste alcun dubbio. Così come è espressione di vita cultuale, di forte impegno religioso, la trasmissione dei comandamenti, è tutta, diciamo così, una vita che dovrebbe essere impegnata sulla preghiera e sull'osservanza dei precetti. Non credo però che il momento del mattino sia il momento in cui, come avviene, penso normalmente nelle nostre case, diciamo l'ora insieme tra marito e moglie, insomma, questo non credo che avvenga. Anche perché di per sé la struttura è o sinagogale o del singolo in quanto si unisce alla comunità presente in sinagoga, se non ci si può recare fisicamente, tuttavia tenendo adesso in modo spirituale, per così dire, insomma. Quindi sotto questo profilo non credo che ci sia l'abitudine, ovviamente può venire, è ovvio, insomma, di pregare insieme nell'atto della preghiera del mattino. Altri momenti invece sì, sicuramente. Le benedizioni del sabato sicuramente, avviate nel corso poi della preghiera del sabato, che ha tante altre benedizioni, alcune di importanza fondamentale, nel sede pasquale. La Pasqua ebraica è essenzialmente una preghiera familiare ed è il momento vertice dell'anno liturgico, no? E il rito che rende presente come rito memoriale la liberazione dell'Egitto, che sta a fondamento ovviamente dell'Eucaristia cristiana, insomma quella è tutta una preghiera familiare. E tanti altri momenti, indubbiamente, che scandiscono la vita ebraica, dalla circoncisione, per esempio, a Bar Mitzvah, quando un ebreo diventa adulto in sinagoga, poi via via fino a funerale, insomma, sono tanti momenti che caratterizzano la famiglia, insomma. Ma non credo che questo si possa dire della preghiera quotidiana, intesa come momento della preghiera del mattino o del pomeriggio o della sera.
Quindi quando si parla del libro di Tobia, pregando prima di dormire, che la preghiera di riguardo sono la vita del Dio ebrea, del Dio che è la vita. Probabilmente non è, cioè noi pensiamo magari alla fase della preghiera in comune, invece probabilmente non è così.
Non ti so dire, a parte che la circostanza è anche particolarmente drammatica, naturalmente, no? E lì è proprio vita e morte, insomma, ecco, non ti so dire se questa cosa è, diciamo così, resa proprio formalizzata, ecco. Certamente siamo nel contesto dell'esilio babilonese, quindi nel momento in cui la preghiera comincia il suo sviluppo, su questo non c'è alcun dubbio, insomma. E poi, naturalmente, questi sono i momenti formali della preghiera, ma, come già dicevo, in una famiglia fervorosa, eccetera, toglie che poi nell'esperienza individuale quella è una preghiera anche libera, così come viene poi recitata, non si fa riferimento a Dio, alla sua fedeltà, e si chiede scampo, no? Di pericolo mortale, insomma, questo è quello che possa sempre venire, naturalmente, no? Le benedizioni, le preghiere, le suppliche hanno tanti momenti, tanti altri aspetti che vanno ben oltre i tre momenti rigorosamente obbligatori. Quindi sotto questo profilo io credo che proprio ci possono essere esperienze individuali o familiari, anche molto ricche, immagino, non so.
Una questione positiva il fatto dell'educazione così in positiva, in imperativa, di ragazzi che sono messi a 5 anni, messi introdotti impositivamente, imperativamente. Per me vedo che manca una certa umiltà della preghiera stessa, del cammino stesso di una persona, una semplicità di creare questo, di portare una persona a un livello di capire perché deve fare questo. Poi un'altra cosa, secondo me non cambia molto, è solo una questione di cultura, secondo me, la preghiera che loro assiduamente fanno volte lo che passa, eccetera, da quello che possiamo fare noi. Io mi riferisco proprio di abbracciare il discorso alla umiltà, alla semplicità, anche individuale della nostra preghiera. Cioè io posso fare la preghiera in qualsiasi momento, la posso fare insieme ai genitori, ringraziando il mattino, ringraziando la sera, ringraziando il pasto. E questo mi porta, ma posso anche essere, trovare un momento semplice di chiudermi, come dicevamo nel momento di qualcuno, chiudersi in un momento di abbastanza e prego, chiudi la forza, metti la chiave, chiudi, perché un buon momento che potrebbe essere questo un momento fragile, ma anche un momento di sollevamento quando tu chiami l'aiuto del Signore. Quindi io non trova la critica, non pongo una critica, ma pongo una essenzialità della semplicità, dell'umiltà della preghiera.
Certo, no, questa, noi abbiamo fatto questa sera della preghiera, come posso dire, di quella che equivale alla nostra liturgia delle ore, no? L'ode, eccetera. Nessun dubbio che le forme della preghiera siano tantissime e chi si è arrivato estrema libertà, no? Certamente però è importante dire che anche nella coscienza cristiana, nella tradizione cristiana, alcuni momenti da dedicare formalmente alla preghiera, perlomeno l'ode vesti, insomma mi spiego, ecco, sono momenti essenziali, e poi sono toni che c'è una preghiera libera, ma questo abbiamo insegnato in particolare nella tradizione orientale, ma non solo, viene continuamente auspicato che la preghiera accompagni l'intera giornata quel versetto iniziale, ho posto il Signore sempre davanti a me, sta a indicare che ben al di là dei momenti obbligatori della preghiera, ciascuno può e deve aspirare a un rapporto personale continuo con il Signore. Questo lo si sente rigorosamente insegnato, no? Non esiste alcun dubbio a questo riguardo, insomma. Dov'è la differenza? Ecco, la differenza è l'incontro di San Paolo, no? Quando Paolo dice di ammaestrarsi, di cantare a Dio nei vostri cuori con gratitudine. Qualunque cosa facciate in parole o in opere, tutto si compie di queste chiame, si fa piazza proprio ebraico, ebraico, fa tutto nel nome, in comunione con Dio, in parole e in opere, poi qua dice tutto si compia nel nome del Signore Gesù. Ecco, questa è la differenza, no? Rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. La vita cristiana è così descritta come una vita di continua benedizione in Cristo. Ecco, questa è la differenza, la fede in Gesù. L'umiltà, no, non direi che si pare di un po' meglio, il rischio c'è, che gli ebrei siano sempre umili, no, insomma, neanche piani, non è detto, insomma, poi anche noi adesso siamo in un periodo di macchie magre, per cui facciamo fatica a guardare i peccati degli altri, guardiamo i peccati nostri, in questo periodo, giustamente, insomma, che gli ebrei siano sempre umili, no. Tuttavia, il problema non è quello dell'umiltà, anche quello a volte, ma il problema è quello della consapevolezza di tutto, no? Cioè, è vero che nelle famiglie ebraiche, insomma, un bambino, una bambina vengono vissuti come l'anello di una catena che porta di generazione in generazione fino al Messia. E questo crea una intensità di rapporti fortissima. Tanti anni fa una nostra sorella, morta da tempo purtroppo, Sor Giovanna, mi insegnava, mi diceva, se avevo mai letto La lettera al padre di Kafka. Sì, l'avevo letta. Lei mi faceva notare che Kafka, ebreo, no? Di Praga, un grande scrittore, insomma, nel Novecento, quando si rivolge al padre lo fa per criticarlo, ma mi riguardo cose simili che poi in fondo sono forse molto simili ai difetti che noi abbiamo riscontrato nei nostri genitori, nei padri, anzitutto. Eppure Kafka disse, quei difetti dei paterni ha un livello di intensità quasi incomprensibile negli occhi nostri, perché, mi diceva questa nostra sorella, che è una gran donna, perché era ebrea, aveva ragione. Ecco, forse questa può essere una chiave, anche una bozza di risposta, no? Alla sua domanda molto pertinente e complessa, il rapporto tra le generazioni. In sé e per sé il rapporto è vissuto a livello fortissimo, perché la casa è un santuario, perché deve restare di essere il popolo eletto. Questo è vero, lo dice la Bibbia. Questo comportare l'orgoglio e come? Perché se quando l'uomo si impossessa dei doni di Dio e se ne fa vanto, cambia il rischio terribile, è un demoniaco anche dell'orgoglio. In sé dietro c'è però questa consapevolezza, che i figli sono doni di Dio e che sono anello che porta, no, di generazione in generazione dal patto del Sinai o da Abramo addirittura, fino all'avvento definitivo del regno. E questo comporta tante cose, no? Un vincolo fortissimo e anche forse contrasti vivissimi. Naturalmente, qua qui, e finisco, ci apriamo sul mondo di oggi con le sue mille contraddizioni. Noi avvertiamo il fascino dell'ebraismo ortodosso, ma c'è chi l'avverte anche e vive sulla pelle i limiti tragici, no? Con riferimento a quei ragazzini o ragazze ebree che vogliono svicolare dalle famiglie ortodosse dell'ebraismo attuale, che sono i Asharim, orati quartieri rigorosi, e che possono trovare anche una tremenda opposizione da parte dei genitori. E questo è anche il dramma a volte anche delle famiglie cristiane, ovviamente, un dramma che ci attraversa per molti aspetti. C'è libertà, non c'è libertà, insomma, resta il fatto che in positivo, non cerchiamo di cogliere di positivo, c'è la coscienza del fatto che un figlio viene da Dio e che è un ebreo, e che essere ebreo significa essere ebreo anzitutto, e che c'è un popolo unico, e che un padre ha il dovere di ispirare questa coscienza e questa consapevolezza sui figli, sperando che si vivano secondo i precetti come vedi ebrei. Questo sicuramente nel mondo ebraico c'è. E può portare dei rischi, anche di intolleranza, quello che penso che questo possa avvenire, ma di per sé è iscritto nell'animo profondo di questo popolo e nel mistero della sua elezione.